Maria Paola Kirchi da Bruxelles.
Salvatore Pirino da Cagliari.
Benvenuti ad Allo Europa, il programma sull'Europa dei cittadini e per i cittadini. Nell'ambito della diffusione dell'informazione formativa che vuole avere il programma Allo Europa, che ha come scopo di far conoscere la Casa Europa, durante questo incontro vi proponiamo di visitare insieme il Consiglio dell'Unione Europea. Qui le modalità della nostra visita guidata. Vi proponiamo innanzitutto di associare la lettura del testo che troverete all'interno di questa pillola e che illustra nel dettaglio la struttura dell'istituzione ed il suo funzionamento alla presente chiave di lettura che questa audio appunto rappresenta. La chiave di lettura infatti che vi proponiamo è l'intervista al professor Mario Telò, riconosciuto specialista in questa materia a livello internazionale.
Professor Mario Telò, buongiorno.
Piacere rivederla.
Tenterò, professore, di riassumere in poche parole il suo lungo percorso accademico. Dopo aver insegnato in diverse università europee, lei è presidente emerito dell'Istituto degli Studi Europei dell'Université Libre de Bruxelles, professore di relazioni internazionali presso l'Università Louis Guido Carli di Roma, titolare della cattedra Jean Monnet presso l'Université Libre de Bruxelles, politologo ed autore di una quantità importante di libri, nonché articoli in diverse riviste specializzate. Non le chiederò di fare una lezione universitaria sul Consiglio dell'Unione Europea, ma mi limiterò a porre una domanda semplice e diretta. Se dovesse rivolgersi a un pubblico desideroso di capire che cosa rappresenta in concreto il Consiglio dell'Unione Europea, il suo ruolo e la sua attualità, quali sono gli elementi essenziali su cui lei porrebbe l'accento?
Credo che la domanda sia molto bene posta e metterei l'accento sul fatto che la base della nostra Unione Europea sono da un lato i cittadini e il Parlamento Europeo è l'istituzione che li rappresenta direttamente e dall'altro gli Stati. Senza gli Stati non ci sarebbe l'Unione Europea. Sono gli Stati che firmano i trattati, sono gli Stati che hanno creato due istituzioni che praticamente prendono le decisioni principali, hanno il potere nella Unione Europea, il potere principale. Il Parlamento è venuto dopo e ha in parte condiviso il potere del Consiglio, ma il potere centrale nell'Unione Europea ce l'hanno questi due organismi intergovernativi, il Consiglio dell'Unione e il Consiglio Europeo. Parleremo un'altra volta del Consiglio europeo che riunisce ogni 3 mesi i capi di Stato e di Governo dell'Unione, i primi ministri per intenderci. Invece oggi parliamo del Consiglio dell'Unione che viene anche chiamato Consiglio dei Ministri. Allora, innanzitutto perché ho detto che il potere nell'Unione sta negli Stati, perché sono gli Stati che attraverso i trattati hanno definito i trattati e hanno definito come l'Unione Europea deve funzionare, quali sono le regole del gioco e sono gli Stati che nominano i ministri che fanno parte degli organismi intergovernativi, tra cui il principale è il Consiglio dei Ministri o Consiglio dell'Unione Europea. Questo Consiglio riunisce regolarmente i ministri competenti secondo la loro ambito di competenza, ad esempio i ministri dei trasporti, i ministri dell'ecologia, i ministri dell'educazione e i più importanti sono i ministri dell'economia, i ministri degli esteri, secondo la loro competenza, per cui si riuniscono i vari consigli specializzati nei vari aspetti e discutono e prendono decisioni sulle varie politiche dell'Unione Europea sulla base di proposte che gli vengono dalla Commissione Europea, organo tecnico di cui parleremo un'altra volta. Allora, come funziona il Consiglio dei Ministri? Sappiamo che intorno al tavolo ci sono, cioè, un ministro per ogni Stato membro, quindi in questo 2020 ci sono 27 ministri intorno al tavolo e ognuno ha diritto di parola come gli altri. Il Consiglio dei Ministri o Consiglio dell'Unione vota secondo due principi, due metodi di voto. Può votare all'unanimità, cioè in cui si richiede che ognuno sia d'accordo e che non ci sia nessuno che voti contro, oppure può votare per maggioranza qualificata, cioè il 60% della popolazione deve essere rappresentata e il 55% degli stati. Ecco, ci sono due modi di votare. Evidentemente il primo modo di votare è più faticoso, perché significa trovare l'unanimità di tutti gli stati intorno a una decisione. Invece il secondo metodo di votare è più agile, più efficiente. E infatti gli stati che vogliono più Europa chiedono che il metodo di voto a maggioranza qualificata sia allargato a molti ambiti, a molte politiche, mentre invece in certe politiche non lo è applicato. Ad esempio in politica estera il Consiglio degli Affari Internazionali della politica estera non vota mai a maggioranza, vota sempre all'unanimità. E lo stesso avviene nel Consiglio che unisce i ministri della cultura o i ministri dell'educazione o i ministri che riguardano la politica fiscale. Invece, non so, i ministri che riguardano l'economia, l'ambiente, oppure il mercato interno, la competitività o altre politiche possono votare a maggioranza qualificata e quindi hanno maggiore efficienza nel voto. E uno Stato può andare in minoranza, però non per questo non deve applicare le decisioni che sono state prese dalla maggioranza. E quindi, diciamo, è un caso che noi chiamiamo di sovranazionalità, nel senso che la minoranza deve accettare il parere della maggioranza. E questo vuol dire che ci sentiamo una comunità e non è grave per una volta essere in minoranza, perché sai che le altre volte sarai in maggioranza o che non è sempre così. E quindi accetti una specie di identità comune che ti permette di mettere in pratica delle decisioni anche se non ne sei stato nella maggioranza. Ecco, quindi il Consiglio nasce come organo intergovernativo, all'inizio tutte le decisioni venivano prese all'unanimità, gradualmente si è allargato il numero dei casi in cui le decisioni vengono prese in modo più solidale, più efficiente, alla maggioranza qualificata. Guardate che questo sviluppo di questo organismo è estremamente importante, perché significa che gli stati vogliono civilizzare la loro sovranità nazionale, cioè gli stati possono usare la sovranità nazionale, l'Italia la sua sovranità, la Germania, la Francia e tutti i 27, in due modi, o in modo esclusivo contro gli altri o in modo cooperativo. Ad esempio il Consiglio dell'Unione, il Consiglio dei Ministri è un modo cooperativo di esercitare la sovranità nazionale attraverso la cooperazione con gli altri. Se invece si sviluppasse l'uso della sovranità nazionale in termini competitivi, in termini diciamo aggressivi verso gli altri, metterebbe in crisi il Consiglio e si andrebbe verso un conflitto internazionale. E la storia d'Europa ci ha insegnato che i conflitti tra gli stati sovrani possono portare non solo a crisi economiche, ma anche a guerre che hanno costato solo nel XX secolo 80 milioni di morti. Quindi il Consiglio, l'esistenza, il suo lavoro da 70 anni in qua, garantisce, diciamo, è una straordinaria prova del fatto che l'Europa serve a garantire la pace e la cooperazione tra i popoli. Ma rimane l'organo decisivo, l'organo più importante. Ecco, perché è lui che prende le decisioni, approva le leggi dell'Unione e solo con il Trattato di Lisbona si è pervenuto a bilanciarlo con l'altro organo legislativo che è il Parlamento Europeo, che adesso su moltissime materie, quasi tutte, ha potere codecisionale con il Consiglio. Quindi questo è il potere legislativo dell'Unione Europea e direi che ci fermiamo qui per oggi.
Grazie professor Mario Telo per il suo intervento, che sicuramente sarà apprezzato dai nostri ascoltatori.
Ebbene, la ringrazio anch'io professor Telo, con l'auspicio di poterla ancora ospitare ai nostri microfoni per far conoscere ed aiutare i nostri ascoltatori a capire la Casa Europa, l'Europa dei cittadini e per i cittadini.